Benvenuti ascoltatori ed ascoltatrici di Universal Web Radio. Alla trasmissione Un animale per amico, oggi ospitiamo il dottor Thomas Bottello, veterinario. Con lui vogliamo parlare del miglior amico dell'uomo, che sembra essere appunto il cane, e vogliamo parlarne, insomma, sotto il punto di vista dell'educazione, dell'alimentazione, ma anche della scelta che deve essere sempre responsabile quando, insomma, si decide di acquistare o di adottare un cane, quando arriva nella nostra casa, quali sono le cose da fare e quelle che sono sbagliate. Dottor Bottello, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Allora, incominciamo a parlare così in maniera generica appunto del cane. Che animale è?
Allora, beh, diciamo che la definizione così più scontata è quella del miglior amico dell'uomo. E forse proprio partiamo, io partirei proprio da questo. Un amico è un amico e come tale noi dobbiamo trattarlo e soprattutto rapportarci, dimenticando che non è, il cane non è il surrogato di nulla, non è il surrogato di un figlio, non è il surrogato di un compagno, una compagna, non è il surrogato di niente, ma è un amico a quattro zampe con le sue caratteristiche, con le sue esigenze e proprio grazie a un corretto rapporto tra uomo e animale, rispettando quelle che sono le esigenze, l'etologia, le caratteristiche peculiari della specie, si avrà sicuramente un rapporto meraviglioso. Viceversa, qualora questo tipo di rapporto sia diverso, cioè nel senso che cerchiamo di vedere nel nostro amico quattro zampe qualcos'altro, rischiamo altresì di non godere appieno di questo connubio e altresì magari di creare dei problemi a volte anche seri nei confronti del nostro animale e nei confronti di noi stessi, del rapporto che possiamo avere con lui. Per cui questo direi che è forse il primo concetto, non è scritto da nessuna parte che siamo obbligati a avere un cane. Nel momento in cui, hai detto benissimo prima, una scelta responsabile, nel momento in cui uno ha sente questa esigenza, questa voglia di far entrare nella propria sfera, nella propria vita, nella propria famiglia, un animale, un cane in questo caso, è bene soprattutto porsi delle domande che poi sono finalizzate a capire quanto vogliamo noi questa cosa? Per cui, ad esempio, chiedersi: ma io sono disposto a fare dei sacrifici? Perché sicuramente cambiano le nostre abitudini, sicuramente avremo dei benefici, saremo meno sedentari, si uscirà di più, ma noi dobbiamo rispettare le esigenze del nostro animale, le uscite giornaliere più volte. Sono disposto ad accettare che magari nel momento che arriva il cucciolo, la diciamo quiete della casa verrà turbata magari con qualche piccolo guaio. Sono disposto a prenderne cura che nel momento in cui l'animale non sta bene o succede qualcosa, bisogna poter garantire queste cure. Una volta che si risponde affermativamente, io credo che sia il primo via libera. Secondo me sarebbe anche opportuno, molte volte esistono dei cosiddetti corsi per proprietari, che a volte sono gratuiti, gestiti dai comuni, da associazioni, che io consiglierei anche a chi non ha ancora l'animale, ma è intenzionato a fare arrivare un cane nella propria casa. Sicuramente avrà modo di poter acquisire quelle nozioni che saranno fondamentali, primo per capire se lo voglio veramente e secondo per poterlo gestire correttamente proprio dal primo momento in cui l'animale entra. E ancora più importante, secondo me, fare una scelta giusta, fare una scelta accurata.
Certo. Senti, Thomas, volevo chiederti questo. Una volta appunto appurato questo, la differenza sostanziale tra il prendere un animale, diciamo così, un canile, quindi diciamo adottarlo, e invece acquistarlo, no? Quindi magari da cucciolo.
Certo. Sicuramente diciamo i modi con cui si acquisisce un cane sono diversi, diciamo le vie di arrivo sono, come giustamente hai detto, quelle di rivolgersi a un canile oppure per le vie commerciali, negozi o meglio ancora allevamenti o meglio ancora proprietari che cucciolate da privati. Ogni canale, ha le sue, come dire, i suoi pregi e i suoi difetti, ma da dire che è ovvio che se io mi rivolgo a un canile, risolvo innanzitutto quello che è l'aspetto economico di acquistare magari un cane di razza. Viceversa, dovrò stare molto più attento perché di quei cani noi sappiamo poco o nulla, in genere sono cani con un carattere già formato. Possono avere problematiche dovute al soggiorno nel canile o per un pregresso passato problematico, per cui bisogna essere un po' più oculati e magari sottostare a quello che i volontari conoscono, sanno del cane. Viceversa, se ci si rivolge, dico, le vie più commerciali, acquisto un cane perché sono appassionato, mi interessa un determinato tipologia di cane, ecco, anche qui in realtà è molto importante conoscere. Allora, il rapporto che l'uomo ha col cane è un rapporto di migliaia di anni, nel corso dei quali l'uomo ha selezionato il suo amico a quattro zampe perché aveva necessità di vita e ha selezionando le razze le caratteristiche di questi animali, cani da pastore, i cani da guardia nel passato più recente, ed è ovviamente ogni razza è stata selezionata dall'uomo per queste finalità, per cui è molto importante conoscerle. Faccio un esempio proprio estremamente pratico: se uno vuole un cane assolutamente pacato da grembo per i bambini, eviterà, oppure ho poco tempo a dedicarmici, eviterà di prendere un border collie, perché sono animali che assolutamente sono nati per lavorare, sono cani che si stressano a non lavorare, mentre altre razze magari sono più rilassate, hanno bisogno magari di meno attività fisica. A maggior ragione bisogna anche capire quali sono in nostra collocazione familiare, una famiglia con dei bambini, l'età dei bambini, le dimensioni dell'appartamento. Voglio dire, un cane in una villa con un parco, se il cane è un cane di grossa taglia e pesa, che sia di razza o non sia di razza, un cane di 40 kg è un cane più felice del mondo perché ha un grosso spazio libero. Se invece viviamo in 40 metri quadri diventa già più problematico per tutti, per noi gestirlo e per il cane vivere. Per cui sicuramente anche la scelta deve essere ancora prima di acquisirlo, una cosa molto oculata. E qualora si vada in un canile, magari non lasciarsi attrarre al primo sguardo dolce, ma magari indagare da dove arriva per poter capire, non perché ci sia un cane cattivo, ma per capire se quel soggetto è adatto alle nostre esigenze, al nostro stile di vita e come è strutturato il nostro quadro quotidiano, no? La nostra famiglia.
Certo, perché poi non diventi ovviamente un problema successivamente.
Esatto, che no, un problema per tutti, perché poi molte volte è un problema anche per il cane.
Per il cane stesso.
Esatto, per cui c'è un grosso rischio di non capirsi dall'inizio e questa è una cosa che poi va a, come dire, è una cosa negativa per entrambi. Il cane si stressa, noi ci stressiamo più del cane, non si entra in sintonia e viceversa, invece un corretto rapporto, una corretta scelta, una cosa oculata, desiderata e gestita e fatta in un certo modo rende veramente un piacere, perché Ripeto, deve essere sempre un piacere reciproco, un piacere per noi, ma anche assolutamente un piacere per il cane, perché
Certo.
ci accompagnerà per una lunga fetta di anni, e anche
Si
qui,
spera il più possibile,
il più
certamente.
possibile, tenuto conto, ahimè, questo mi rivolgo più ai proprietari, che sicuramente si dovrà mettere in conto, e questo tanto più il legame affettivo e profondo, tanto più bisogna poi pensare che nell'arco della vita di un uomo magari entreranno più cani, perché abbiamo diciamo una prospettiva di vita maggiore rispetto a quella di un cane, per cui
È
dovranno
molto
poi
più breve,
anche
certo.
pensare che magari un domani ci sarà una dipartita, ma noi siamo qua a parlare in realtà delle gioie che ci dà quando arriva, non di quando se
Sì,
ne va.
parliamo di quello e a proposito, cominciamo allora a parlare proprio nel più specifico quando arriva un cucciolo in casa. Intanto le prime cose che bisogna fare.
Beh, allora, prima cosa è non stressare il cane. Cioè, molte volte capisco l'euforia, l'ingresso di un animale, soprattutto in una famiglia con i bambini e con i ragazzi, dà una gioia tremenda. Però, d'altra parte, per il cane è uno stress. Sia che arrivi da una cucciolata, sia che arrivi tanto più da un canile, per bene che va stare. Per dire, da una catapecchia a una reggia, per il cane è uno stress, è un cambiamento totale del suo stile di vita. In un giorno, in un secondo, si trova in un posto che non è più il suo, si rapporta con persone e cose che non sono più le sue, per cui bisogna avere quella delicatezza e quel, diciamo, pazienza, perché poi di fatto nel 99% delle volte si risolve veramente in tempi brevissimi, però dobbiamo capire che magari quel cane lì, quel cuccioletto, che fino al giorno prima era stato insieme ai suoi fratellini, giocava in una situazione particolare, si trova a interagire con delle persone, non più con dei cani, in un posto che non è più il suo. Per cui sicuramente cercare di non stressare e non pensare che il cane impari subito tutto, dice, ah, ma non fa questo, non fa l'altro. Lo farà con tranquillità, come abituarli a quelle che sono le necessità fisiologiche, no? All'inizio, magari un cane piccolo, esattamente come un bambino piccolo, no, non le riesce a gestire. Però teniamo conto che, da un punto di vista etologico, il cane non è un soggetto che andrà a sporcare laddove dorme e dove mangia. Lo fa per forza di cose un cane in un canile, perché a volte questo poi crea un problema, soprattutto su cani adulti, per, come dire, reindirizzarli, perché questi sono abituati, ahimè, per motivi contingenti così, ma viceversa, l'etologia del cane fa sì che non sporcherà dove mangia e dove dorme. Però ci vuole un lasso di tempo di apprendimento, e anche lì è bene affidarsi, se si hanno poche nozioni, o al proprio veterinario, o meglio ancora, come dicevo, a questi corsi per proprietari, perché spesso proprio in questa fase si commettono degli errori piuttosto gravi, nel senso che noi non abbiamo nozione di come educare l'animale, e a volte credendo di far bene, proprio perché noi tendiamo a umanizzare, per cui, come dire, esattamente come sgridiamo un figlio che si arrampica su una scala vicino a un balcone, pensiamo che la stessa cosa vada fatta col cane. In realtà, molte volte noi andiamo semplicemente con le punizioni a rinforzare degli atteggiamenti sbagliati. Quello che dicono soprattutto gli educatori e i comportamentalisti, di attuare sempre quello che è chiamato rinforzo positivo. Voglio dire, non punirlo, ma premiare quando fai una cosa. Beh, altrimenti la volta dopo il cane dice: ma no, tu mi hai punito, io col cavolo che lo faccia.
Certo, intanto la prima cosa che deve fare il, appunto, il padroncino in questo caso è comunque portare il cane dal veterinario, no? Perché sia che sia cucciolo che adulto, il veterinario ha bisogno di capire, insomma, in che modo, c'è tutta una serie di vaccini che adesso ci spiegherai, di vaccinazioni che il cane dovrà fare, e poi soprattutto perché c'è il problema dell'alimentazione che deve essere corretta.
Assolutamente, se io farei ancora un passo indietro, ed è un consiglio, ricordare che nel momento che noi prendiamo un cane, che lo acquistiamo, che arrivi da un canile lo sarà sicuramente, ma che ce lo regalino, il cane deve essere già identificato. Cioè il cane deve avere già il microchip. La legge da questo punto di vista è chiara, dice che il cane va identificato e iscritto all'anagrafe entro il 60° giorno dalla nascita, ma deve essere identificato, non può essere ceduto a qualsiasi titolo, venduto, regalato, a qualsiasi titolo, se non già identificato. Per cui, ecco, anche lì, attenzione, soprattutto quando si acquistano, che il cane sia già identificato. Ovvio, nei canili lo sono di default, perché entrano, vengono identificati e iscritti all'anagrafe, ma questo ancora prima delle prime visite. Poi, come giustamente dicevi, diciamo i primi passi sono quelli di una prima visita, di un corretto approccio di prevenzione, soprattutto alle malattie infettive, che viene fatto attraverso le vaccinazioni. Ovvio che anche lì i piani vaccinali, diciamo, sono possono differire in base a una serie di cose, all'età del cane. Quando io prendo il cane, se ha 2 mesi, se ne ha 3 o 4, o anche allo stile di vita del cane, se vive all'aperto, si danno alcune altre priorità. Comunque in quello, diciamo, le vaccinazioni, la prevenzione vaccinale è assolutamente fondamentale. E lì sarà il proprio veterinario che indicherà che protocollo usare in base alle caratteristiche del cane, a dove vive il cane, eccetera, eccetera. E, altra cosa poi fondamentale, perché ormai come d'altra parte nelle persone si parla molto di medicina preventiva, allora quella delle vaccinazioni la conosciamo tutti, ma esiste anche poi la prevenzione delle malattie parassitarie, che sono in certi frangenti ben più gravi e ben più diffuse e diffusive, perché bene o male le vaccinazioni nei cani sono abbastanza diffuse, per cui si vedono molte meno, proprio grazie al fatto che li vacciniamo, malattie infettive tipo il cimurro rispetto a qualche decennio fa. Per cui è fondamentale la vaccinazione. Però, come dicevo, esiste tutta un'altra serie di malattie trasmissibili anche che non sono vaccinabili, ma possono essere prevenute attraverso la somministrazione, ad esempio, di farmaci preventivi o dal veterinario o dal proprietario. Diciamo che alle nostre latitudini, parlando della nostra regione, sicuramente tra quella più diffusa e conosciuta, la filariosi, che è trasmessa dalla puntura delle zanzare, come esattamente la leishmaniosi, laddove si può fare una prevenzione, e adesso da qualche anno a questa parte, per quel che riguarda la leishmaniosi, anche una profilassi vaccinale, c'è un vaccino abbastanza sicuro, anche se non dà un'immunità come gli altri, ma una buona immunità che poi, associata alla prevenzione attraverso antiparassitari, fa raggiungere, diciamo, livelli più che soddisfacenti. Ma quella forse più ancora conosciuta nella nostra regione, la pianura padana, diciamo, è quella della filariosi. Anche qui importantissimo la prevenzione, perché è una malattia sì curabile, però tanto più sarà grave il grado di infestazione del cane, tanto più sarà rischioso anche il trattamento. Per cui anche in questo caso, soprattutto in questo caso, la prevenzione è fondamentale, proprio per evitare che ci sia l'infestazione da queste cose. E anche le malattie portate da pulci e zecche, sono fondamentali. Diciamo che uno non ci pensa, ma la pulce è il vettore numero uno, ad esempio, della tenia di una delle tenie del cane. Per cui uno trova ivermettina nel cane, cane che dimagrisce non sta bene, e la causa a monte, l'ospite intermedio, la pulce. Per cui tratti il cane, ma se poi non vai a debellare quella che è, diciamo, la fonte primaria, il cane si rinfesterà. E invece le malattie da zecche, che in questi ultimi anni stanno acquisendo una importanza sempre maggiore, perché alcune delle quali, tipo malattie di Lyme, è trasmissibile anche all'uomo dalle zecche. Per cui la lotta alle zecche è una cosa importantissima per tutti e due, per il nostro animale, anche perché poi sono veicoli di malattie piuttosto serie che possono portare a morte il nostro amico, per cui la prevenzione è veramente l'arma fondamentale e vincente in questi
E
frangenti.
sì, e se mi permetti, senza fare il fai da te.
Perché si rischia semplicemente di usare cose improprie e non efficaci. Oddio, molte di queste cose sono farmaci e soggetti a prescrizione, per cui lo consiglierà il veterinario, ma altre volte uno pensa di usare un antiparassitario efficace per una cosa, poi non lo è, e poi ti trovi il cane malato e
Infatti.
dice: ma ho usato l'antiparassitario? Sì, ma non quello corretto
Esatto,
in questo caso.
esatto. Senti, allora incominciamo a parlare anche dell'alimentazione del cucciolo. Cosa
Sì.
bisogna assolutamente non dare? Partiamo
Allora.
dalle cose sbagliate.
Allora, io sarei molto tranchant in questa fase qua. Quando parliamo del cucciolo, proprio perché è un cucciolo e dei fabbisogni particolari, degli equilibri che spesso, come nei bambini, si possono rompere, direi cosa non dare? Direi tutto, non diamo niente. Fortunatamente abbiamo in commercio una quantità di mangimi di altissima qualità perfettamente integrati e che soprattutto nella prima fase di vita sono importanti perché somministriamo al cane tutto ciò di cui lui ha bisogno. Perché se nella, diciamo, composizione naturale del mangime non c'è, ce lo mettono, per cui sono alimenti estremamente equilibrati. Altresì diventa più semplice il calcolo delle dosi, diventa più semplice capire se il cane mangia, c'è inappetenza, se mangia troppo, se c'è da correggere qualcosa è molto più semplice. Diciamo che poi in età adulta si può essere un po' più, tra virgolette, lassi, non succede niente se ci sono qualche cosiddetto bocconcino, ma o chi opta poi per l'alimentazione casalinga, tenuto conto che in realtà per fare un'alimentazione casalinga corretta non è così semplice.
Certo.
Diciamo, sono tanti gli elementi di cui hanno bisogno, per cui bisogna prepararli, metterli, conservarli, il mangime, soprattutto diciamo quello secco, ad esempio d'estate o per cani grandi, è altresì molto comodo, igienico, ti permette a volte anche di dire: mi sposto, vado nei weekend via col cane. È molto più semplice portarsi un sacchettino che magari il cibo pronto o doverlo preparare. E stare molto attenti, come dicevo, soprattutto ai cosiddetti premietti, perché molte volte è lì che si fa l'errore. Dice: ma no, io gli do solamente un pezzettino, una noce di parmigiano. Sì, ma se il tuo cane è un chihuahua, quella noce di parmigiano è come se noi ne mangiassimo mezza forma, per cui le proporzioni molte volte non vengono fatte e possono creare dei problemi. Diciamo che il cane può essere gratificato anche con dei premietti ad hoc, studiati per lui, per cui c'è la gratificazione da entrambi, noi a dargli il premietto, se è corretto, e nel cane assumerlo perché insomma sono appetitosi. Però soprattutto nel cucciolo io direi che è meglio affidarsi all'alimentazione commerciale.
Certo. Altra cosa, niente latte, vero, nel cucciolo, perché
Sì,
spesso è una domanda
allora,
che mi fanno.
molte volte anche il discorso del latte. Diciamo che una corretta alimentazione in animale non necessita del latte. Molte volte poi però quel senso di gratificazione che abbiamo noi proprietari nel preparare qualcosa per il nostro animale, magari si dà il latte e si hanno poi delle spiacevoli, diciamo, sorprese. Questo molte volte anche dovute a un semplice fatto, come esattamente capita per noi, che l'animale non è più abituato a digerirlo, per cui, come succede nell'uomo, se io non bevo latte, l'enzima che lo digerisce, che è la lattasi, sparisce dal mio organismo e la prima volta che bevo il latte mi trovo dei guai intestinali, magari anche importanti, ma semplicemente perché non ho più l'enzima, devo riformarlo. Poi esistono le intolleranze, per carità, lattosio, eccetera. Però molte volte si tratta semplicemente che uno non è più abituato a digerire una determinata cosa. Teniamo presente che non ne hanno necessità. Per cui anche in commercio esistono quei famosi latti, ma soprattutto per i gatti, mi sembra, che sono stati fatti più che altro per gratificare il proprietario di dare qualcosa simile a quello che vorrebbe dare al proprio animale. Ecco,
Certo.
non
Senti, dare
perché ci sia.
un'alimentazione sbagliata cosa può significare poi nel cane a lungo
Ma guarda,
andare?
possono significare parecchie cose. In genere, soprattutto in questi anni, è in un aumento esponenziale, come d'altra parte per l'uomo, i fenomeni di intolleranza o di allergie, no? Intolleranze a determinate proteine. In genere poi mo molte volte si sente dire, ah no, è il pollo. Sì, il pollo è un... più problemi, però non è assolutamente detto, esattamente come succede per noi, che magari anche il migliore alimento, la fragola, la pesca, va bene, però se uno è allergico farà un sacco di guai. Per cui direi che è importante seguire un piano, ma lì poi il veterinario potrà consigliare magari con alimenti monoproteici, perché nel momento in cui si scopre l'allergia a quella proteina sarà sufficiente cambiare tipo di alimento, di fonte proteica, e si vede come risponde l'animale. Sicuramente si riflettono spesso su problemi dermatologici, non solo e non esclusivamente, ma anche gastrici, eccetera, però diciamo nella stragrande maggioranza le intolleranze danno problemi dermatologici al cane, per cui anche lì farsi consigliare bene e evitare magari, soprattutto quando si ha un cane un po' più delicato, di cambiare in continuazione o di dare diciamo alimentazioni miste, mischiando cibi, mischiando tipologia di mangime. Ebbene, una cosa sola, quando si trova che è ben gradita dal cane e dà una buona risposta sulla salute del cane, tenerla lì fin tanto che non ci sarà l'esigenza di cambiarla, che sarà dettata o da problematiche o dal fatto che magari il cane si stufa. C'è da dire che spesso e volentieri siamo più noi che corriamo dietro l'esigenza del cane che una vera esigenza di cambiamento da parte del
Certo,
cane.
perché anche il cambiare continuamente alimentazione ovviamente provoca tutto quello
Può
che hai. Certo.
provocare, poi non è detto, per noi c'è chi digerisce anche i sassi, ma anche per loro è così.
Certo.
Però capisco benissimo che ormai anche andare a fare la spesa in un normale supermercato ti trovi nello scompartimento degli animali con una quantità di scelta che viene voglia a chiunque di provare qualcosa per il proprio animale. Per cui su quelle cose di restare un pochino attenti.
Certo, senti, un'ultimissima cosa perché il tempo è volato, ci hai dato tantissime informazioni, ma magari in una prossima puntata parleremo degli adulti e degli anziani.
Certo.
Volevo chiederti questo, in casa, appunto, arrivando questo cucciolo, quante persone se ne devono occupare? Nel senso che lo possono sgridare tutti, è meglio che abbia una persona di riferimento?
Allora, come dicevo prima, la parola sgridare, soprattutto per il
Sgridare oppure
cucciolo,
così educare,
è
ecco.
educare. Allora, diciamo che se il comportamento è corretto da parte di tutti ed è lineare, non ci sono problemi nell'ambito delle persone della famiglia. E come dicevo prima, è molto importante non tanto sgridare una volta si diceva se fa la pipì, sgridala, urla, metti il muso dentro, non serve assolutamente a niente. Serve molto di più portarlo frequentemente fuori. Nel momento che la fa, lo si premia, il cosiddetto rinforzo positivo. Certo. Io faccio sempre l'esempio del cane che scappa, e lo rincorri urlando, poi arriva nella prossimità di un corso e dice: oddio, me lo vedo sotto una macchina, si ferma, tu lo prendi, la prima cosa che fa il proprietario gli dà una sculacciata, ma la prima cosa che pensa il cane dice: ma io con la prossima volta col cavolo che mi fermo, perché voglio dire, se questo
perché
è
le prendo, certo, prendo
che mi dai, io mi sono fermato, ma tu mi hai punito. Perché certo, noi ovviamente umanizziamo, pensiamo ai nostri figli, pensiamo a queste cose qua, ma il cane è un cane, è, diciamo, è molto più lineare nel suo pensiero. Siamo noi che ci facciamo un po' fuorviare, per cui se si ha questa linearità in casa non ci sono problemi con le persone di casa. Non è detto che debba essere uno o due o tre, diciamo, lui si rapporterà poi comunque in genere con la persona che lo segue di più, con la persona che magari è più presente tra le mura domestiche, questo è ovvio, però se ci si comporta correttamente non ci sono problemi con nessuno.
Bene, io ringrazio allora il dottor Thomas Bottella, veterinario, ringrazio tutti i miei ascoltatori di Universal Web Radio e vi aspetto alla prossima puntata. Un saluto da Erika Comoglio. Grazie Thomas, alla
prossima. Grazie a te, grazie a tutti per aver seguito.